www.redigio.it e la storia continua.
Siamo nel 1901 e i ragazzi leggono Il Corsaro Nero. Dicono i papà, dove finiremo? La parola che le cronache più ripetono nel 1901 è sciopero. L'allarme delle destre può essere esemplificato da quanto afferma il senatore Arrivabene, parlando degli scioperi nelle campagne del Mantovano. Il disegno occulto per ora è questo: ridurre la miseria, proprietari, affittuari e coloni e prepararsi alla rivoluzione. I proprietari saranno costretti ad arare essi stessi i campi. Però da sinistra si risponde con l'ironia di Zanardelli: non sarà male, così imparerete a pagare meglio i vostri braccianti. La paga di un bracciante è di una lira al giorno. Tra i politici c'è un uomo che tenta la via dell'equilibrio, è Giovanni Giolitti. Ha svolto inchieste sulle condizioni di vita delle masse bracciantili e dei lavoratori dell'industria. Dice: facciamo uno Stato giusto, perché solo così le masse lavoratrici sentiranno che è anche il loro Stato. Molti giudicano rivoluzionario questo Giolitti, che vuole la neutralità dello Stato nei conflitti sociali e si rifiuta di mandare i militari a mietere le messi al posto dei braccianti in sciopero. Guai se lo Stato apparisse come lo Stato di una parte sola, risponde Giolitti. Premono i tempi nuovi, ma non è facile capirlo. I vecchi scuotono la testa. Dove andremo a finire? Lamentano che i giovani non hanno più voglia di studiare, non hanno più voglia di lavorare. E la cronaca nera sembra dar loro ragione. A Milano 5 ragazzi aggrediscono un calzolaio perché era intervenuto a difesa della moglie che loro avevano offeso. Fa molto rumore il processo a un ragazzo di 16 anni che ha ucciso a coltellate una vecchia signora per derubarla. E ancora a Milano una quindicina di ragazzi invade il caffè Savoia in via San Vittorello, lo devasta, bastona la padrona e la cameriera. Gli insegnanti levano l'indice accusatore contro la robaccia che leggono i ragazzi. Dall'America, dove i giornali hanno scoperto i fumetti, sono arrivati i fascicoli di Buffalo Bill e di Nick Carter. In Italia era già popolare Emilio Salgari e del 1901 la pubblicazione del Corsaro Nero. Una signora di Genova manda una lettera allo scrittore. Gli propone un assegno vitalizio purché egli rinunci per sempre a inventare i suoi romanzi. Spiega, preoccupata la donna: da quando ho scoperto i suoi libri di avventura, mio figlio non vuole più studiare. Scandalo amministrativo a Napoli. Scandalo sanitario a Milano, dove si scopre che il siero antidifterico confezionato con acqua inquinata ha provocato infezioni tetaniche. I giornali conservatori scrivono: la società è in disfacimento, nei trasporti regna il caos, le ferrovie e i porti sono ormai incapaci di rispondere alle nuove esigenze. Alle accuse dell'opposizione Zanardelli risponde: ci è piovuto addosso uno sviluppo industriale che non potevamo prevedere. Dovevate prevederlo, ribattono gli avversari. Ma il bilancio chiude in pareggio e persino i comuni, che pure hanno adottato una politica di larghe spese, riescono a mantenere sane le loro finanze. Bergamo è la prima città a sopprimere la cinta daziaria. Milano chiude il bilancio del 1901 con un avanzo di 950.000 lire. un giovane professore di economia pubblica un libro che fa rumore: L'Italia all'alba del secolo XX. Ma si chiama Francesco Saverio Nitti e scrive: L'Italia è sotto il peso di due illusioni anarchiche, una peggio dell'altra. L'illusione della ricchezza naturale del nostro paese e l'illusione della superiorità nostra sugli altri popoli. I più scuotono la testa, ma perché ascoltare i profeti di sventura? Meglio evadere nella poesia, ascoltare l'idolo di questi anni, Gabriele D'Annunzio. Nel 1901, al Teatro Costanzi di Roma, D'Annunzio fa rappresentare la sua Francesca da Rimini dalla compagnia di Eleonora Duse e di Gustavo Salvini. A Torino c'è la prima di Romanticismo di Rovetta. Il successo è discreto, ma l'attore, che fa la parte dello sbirro austriaco, raccoglie fischi rabbiosi. Dalla sera successiva il poveretto pensa bene di sfoderare un fazzoletto tricolore e il pubblico si quieta. Meno fortuna a Mascagni con le sue maschere. Bologna festeggia 40 anni di insegnamento di Carducci. L'editore Zanichelli pubblica in un unico volume tutte le poesie del Vate Maremmano. Prezzo della cessione dei diritti del poeta all'editore, lire 5.000. Molti grandi nomi dell'Ottocento lasciano la scena. Muore, dopo 64 anni di regno, nel castello di Osborne, sui cui spalti cronisti fantasiosi dicono di aver visto agitarsi, messaggero di lutti, il fantasma di Maria Stuarda, e l'ottantenne regina Vittoria. A Milano, nel gennaio 1901, dopo una battaglia erculea sostenuta contro la morte, ricadeva immobile per sempre Giuseppe Verdi. Come scrive la lettura: muoiono Emilio De Marchi, Telemaco Signorini, il dantista Giovanni Scartazzini, sui cui commenti studieranno generazioni di liceali. Muore a Napoli, quasi dimenticato, Francesco Crispi. Presidente degli Stati Uniti, William McKinley, è ucciso a pistolettate dall'anarchico Leo Czolgosz. Sono assassinati il governatore del Lussemburgo, Dex Seviri, il leader liberale giapponese Oshi Toru, il ministro russo Bogoliubov e a Mosca, Pietroburgo, Kiev, Odessa si spara sugli studenti e sugli operai. Centinaia di morti. Tutta l'Europa del resto sembra percorsa da un brivido di febbre. In Germania l'imperatore Guglielmo II sfugge a un attentato. In Albania massacro di cristiani. In Austria-Ungheria agitazioni nazionalistiche. In Grecia tumulti per la traduzione del Vangelo in greco moderno. A Malta dimostrazioni contro l'abolizione dell'italiano nei tribunali e nelle scuole. In Italia i socialisti presentano al governo una legge sul divorzio. Il governo assicura che prenderà in esame la questione e l'Episcopato protesta. L'Italia ha il suo primo sottomarino e si chiama Delfino. Anche la Francia ne ha uno, gli Stati Uniti ne possiedono due. Vittorio Emanuele, scegliendo i francobolli con la propria effigie, preferisce quelli dove è ritratto il fronte. Scrive al Presidente del Consiglio che è intenzione sua e della regina di accettare doni di sorta per la nascita dell'erede che si spera maschio, e invece è femmina. Vengono imposti i nomi di Yolanda Margherita, Milena Elisabetta Romana Maria. Milena è il nome della nonna materna, presente all'evento con la nonna paterna. Il re passeggia nervosamente in una camera accanto. Quando le due nonne possono avvicinarsi alla principessina, Milena dice: «Assomiglia a sua mamma». Margherita ribatte soltanto: è bella. I giornali escono in edizione straordinaria, le carceri si svuotano, la cassa di risparmio eroga la somma di 1.300.000 lire per opere di beneficenza. Non è ancora assicurata la successione, ma almeno è stata smentita, dopo 4 anni di matrimonio, la temuta sterilità della coppia regale. I giovani parlano anche di un evento non regale. Una signora di Modena ha dato alla luce 4 gemelli, ai quali vengono imposti i nomi di primo, secondo, terzo e quarto. Sui giornali ottengono molto successo i messaggi d'amore a pagamento. Seguitevi via Manzoni in vano. Invoco cenno. Amore struggermi. Risparmiatemi gesto follia. Arturo. Un ingegnere affida il testamento a un fonografo. L'anno si chiude con un rullo di tamburi, ma pacifico. Un regio decreto ha ridato all'esercito italiano i tamburini, una figura che un altro decreto aveva soppresso 30 anni prima.